Le 8:35 minuti sulla rullata di Larry Mullen, Pride in the Name of Love, naturalmente YouTube, attendendo il professor Di Stefano che torna dopo una pausa di 15 giorni per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Le 8:38 minuti, c'era chi arrivava in The Name of Love con il Martin Luther King cantato dagli U2 e chi come sempre arriva in The Name of Crack come il professor Andrea Di Stefano, a cui torniamo a dare un buongiorno. Sono passati 2 settimane dall'ultima volta che ci siamo sentiti, 2 settimane con un buco in mezzo per colpa mia, mica per colpa sua, e chissà in 14 giorni quante ne saranno accadute nell'oscuro mondo dei noli. È una domanda che mi faccio, anche perché non ho ancora avuto tempo di leggere la scaletta, professor Di Stefano. Gli ho dato proprio una rapidissima scorsa e mi dica se sbaglio, mi sembra che lei non mi abbia messo in scaletta quello che io avevo lanciato in forma di trailer poco fa. Lady Petrolio tra Camorra e Dance Music.
Ah, no, c'è.
Ah, c'è Lady Petrolio?
È in fondo, Lady Camorra, semplicemente l'ho messa in fondo perché... Ah. È già una notizia sui giornali, e quindi insomma sì, Lady Petrolio, Mafia Petroli è molto divertente, ma volevo che dessimo spazio più a notizie.
No, capisco.
Insomma.
No, vabbè, ma questa è notizia importante. Che io non so se lei la conosceva, magari la conosceva meglio di me, però Lady Petrolio
come
era era ed è, perché continua ad essere, cantante ereditiera. E dopo magari ci ascoltiamo qualcosa di Anna Betz, perché fino ad oggi confesso che francamente non avevo avuto modo di poter...
Beh, non lo so. Immaginarti.
Non lo so, cioè lei sa essere a volte davvero sorprendente. Allora, professore, visto che sono già le 8:40, se è d'accordo, andiamo a cominciare. Anche se, come dicevo, sto facendo un po' casino con la musica perché mi hanno cambiato tutta l'interfaccia, non si capisce niente, ma questo non mi esime dal mandare in onda la sigla di una nuova puntata del Giorno delle Locuste. E allora eccoci qua, di Lady Camorra parleremo, ma parleremo più avanti. Io tra l'altro però le voglio già dire che quando ho letto di Lady Camorra, che era una cantante, mi ero fatto l'idea che fosse tipo una neomelodica, e invece no, sono andato a sentirla e è un Ivana Spagna minore. Però vabbè, dopo la sentiamo. Invece partiamo, così come da scaletta, da William Shakespeare, perché William Shakespeare, come lei mi insegna, è uno che sa scrivere, cioè sapeva scrivere bene Shakespeare, conosceva tutti i trucchi del mestiere, e non è a caso quando si è messo a scrivere Amleto ha pensato: adesso devo trovare un artificio retorico, una modalità che mi catturi tutta quanta l'attenzione e che poi, come dire, faccia sì che la mia opera venga citata per centinaia di anni, e quindi scrisse la famosa domanda: essere o non essere, punto di domanda. E lei, esattamente come William Shakespeare, oggi mi utilizza lo stesso artificio retorico per aprire una scaletta con "sarà vera svolta", che riecheggia anche il leninista "che fare" per certi aspetti.
Sì, sarà vera svolta.
Ma di che svolta stiamo parlando?
Stiamo parlando della virata che, almeno a leggere le dichiarazioni e anche i documenti, sembra radicale, degli Stati Uniti in tema di investimenti pubblici, di politiche, diciamo, economiche keynesiane o post-keynesiane, e di politiche fiscali, perché il piano messo a punto su tre assi dagli Stati Uniti è un piano oggettivamente molto rilevante e che è destinato a segnare senza alcun dubbio una svolta a livello internazionale su alcune politiche che, almeno fino a prima della pandemia e prima del cambio della presidenza della Casa Bianca, sembravano ormai definitivamente accantonate o quasi impossibili da riesumare. Quali sono i tre assi di questo piano? Il primo, sicuramente, gli investimenti. Ne avevamo già parlato 15 giorni fa. Biden, dopo i 1.900 miliardi di risorse per le famiglie, ha presentato un piano da quasi 3.000 miliardi sulle infrastrutture, in particolare sulle infrastrutture diciamo materiali e immateriali per gli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di ponti, strade, autostrade, ma anche rete elettrica e investimenti sulle rinnovabili. Un piano molto consistente, di stampo molto keynesiano, perché investimenti pubblici governati dallo Stato federale, che si porta dietro il secondo pilastro, che è un pezzo di riforma fiscale, in particolare per quanto riguarda il prelievo sulle imprese. Se Trump aveva abbassato drasticamente il prelievo sulle imprese dal 35 al 21%, Il Biden prevede di riportare il prelievo sulle imprese dal 21 al 28%, quindi di incassare in 10 anni 2.000 miliardi in più, e questi 2.000 miliardi sono quelli che dovrebbero andare a coprire appunto il piano di investimenti, così come è stato presentato sia da Biden sia, bisogna dirlo, dal ministro del Tesoro Janet Yellen. E il terzo pilastro è stato proprio quello giocato dalla Yellen all'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale. La ministra del Tesoro è arrivata in quella sede, che è anche evocativa perché, lo ricordiamo, è quel luogo che ha segnato la storia del Washington Consensus per molti anni, proponendo anche in questo caso un'inversione completa di politiche, quindi una corporate tax, una minimum corporate tax mondiale e una web tax mondiale, che sono senza alcun dubbio, almeno sul piano dell'evocazione delle parole, due strumenti fortemente innovativi, soprattutto se proposti dagli Stati Uniti.
Ecco, professore, lei ci diceva che il piano Biden è articolato su tre assi, ma le domando, non sarebbe stato meglio fare quattro assi? Cioè, anche sul piano strettamente comunicativo, pensi l'effetto poker d'assi per Biden? Qui ci abbiamo con i tre assi solamente un tris. Non poteva aggiungerne uno?
In teoria ne potremmo aggiungere uno che non è direttamente riconducibile a Biden in prima persona, cioè alla presidenza degli Stati Uniti, ma che è stato tirato fuori anche in questo caso, devo dire, a sorpresa dal Fondo Monetario Internazionale, in particolare dal capo del Dipartimento Fiscale del Fondo Monetario Internazionale, che in un'intervista al Financial Times ha parlato di, udito dite, patrimoniale Covid, cioè sostanzialmente di una tassa straordinaria su chi ha che è uscito vincente dalla crisi Covid per combattere le diseguaglianze. Il fatto stesso che sia il Fondo Monetario a diffondere un'ipotesi di questo tipo, capite che anche questo è abbastanza singolare, potrebbe essere considerato in parte il quarto asse. Anche qua il rischio, come per la minimum corporate minimum tax, è quello delle dichiarazioni che diventano più rilevanti della sostanza, e quindi per quello che io dicevo sarà vera svolta, nel senso che poi bisognerà andare a verificare che cosa accadrà veramente, e perché il rischio è che ci si limiti alle dichiarazioni, a qualche documento ufficiale, a un bel comunicato alla fine di del vertice G20 per esempio di luglio, ma poi concretamente che non si riesca ad attuare una proposta così radicale e così complessa dal punto di vista globale, sia per quanto riguarda la minimum corporate tax, sia per la web tax, sia per la patrimoniale.
Senta prof, le devo fare una confessione proprio a cuore aperto, mentre c'è il moscone che mi sta assediando. La confessione è la seguente, le dicevo, cioè ho visto la scaletta in tempo reale, perché sono riuscito a stamparla poco prima di venire in onda, e adesso al prossimo punto leggo corporate tax, lo chiediamo al professor Santoro. Ma c'è Santoro?
Sì, c'è.
Infatti,
bisognerebbe chiamarlo.
No, infatti adesso le spiego, mentre lei stava parlando della corporate tax, leggo questa cosa, panico, guardo il telefono, vedo che mi aveva mandato dei messaggi di avvertimento mentre però ero in onda, quindi chiedo alla redazione, chiamatemi Santoro, e quindi la redazione mi sta chiamando il professor Santoro. Mentre lo chiamano, visto che abbiamo parlato di poker, possiamo approfittarne per ricordare le regole base del poker a tutti quanti i nostri ascoltatori. Allora, il tris batte la coppia, la scala batte il tris, poi
non so niente.
Mai giocato a poker?
Non hai mai guardato mai in tutta la mia vita.
Ma non hai mai guardato neanche il poker in TV, quando giocavano i Caressa? No.
Chi sono i Caressa, scusa?
Caressa, Beppe, fai la valigia, andiamo a Berlino, il cielo azzurro sopra Berlino, e il fratello, che sono appassionati di poker, ma vabbè, non voglio dilungarmi, perché nel frattempo eccolo qua, ma che sorpresa! Professor Santoro, ma buongiorno!
Buongiorno, mi sentite?
Sì, la sentiamo forte e chiaro, e quindi...
Ok, Il Tris basta la doppia copia, comunque questo lo sanno tutti.
No, il Tris, giusto, no, anche la doppia copia, non solo la copia. Il, dicevamo, il full batte la scala e poi c'è il poker che batte il full, giusto?
Poi il poker batte il full e poi...
Beh, il batte anche il colore, il però.
Il poker batte il colore, sì, direi di sì, però non sono sicuro, adesso sicuramente gli ascoltatori di Radio Popolare ci correggeranno.
No, però sapevo di poter contare su di lei, sulle regole del poker, anche perché il professor Santoro è un incallito giocatore d'azzardo, anche un berrettino con l'elegante visiera con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent, ma grazie per essere tornato. No, sono veramente un po' felice, disorientato, confuso e felice. Cioè, come direbbe Carmen Consoli, perché non mi aspettavo la sorpresa del professor Santoro, anche se si sente
ma non potevamo non chiamarlo di fronte a questa tempesta fiscale mondiale agitata da Biden e dalla Yellen. Cioè, io non mi sentivo, come dire,
adeguato
a fare adeguato senza la guida e la linea che può tracciare il professor Santoro.
Ma sa che neanche Janet Yellen stessa si sentiva adeguata e ha detto a Biden: chiamiamo, se risponde il professor Santoro, perché ci dica se è veramente una tempesta, qual è la portata di questa corporate tax di cui ci stava raccontando il professor Di Stefano.
Allora, direi che come sempre il professor Di Stefano ha azzeccato il titolo e l'impostazione dubitativa, perché in realtà di questi temi si discute da almeno 2 anni, ne abbiamo parlato anche qui. Si tratta della doppia strategia, anche qua si parla di pilastri, individuata dall'OCSE fin da ottobre dello scorso anno, che si basa appunto sull'idea di una web tax spinta storicamente dai paesi europei, perché le principali multinazionali del settore sono americane, e di una global minimum corporate tax, su cui financo l'amministrazione Trump e il segretario del tesoro dal nome impronunciabile aveva blandamente aperto. Quindi devo dire, io condivido un po' il dubbio del professor Di Stefano, e cioè che ci sia molta tattica in questa apertura, soprattutto perché la questione della Global Minimum Corporate Tax è una questione dove, come in molte altre, insomma, il diavolo si annida nei dettagli. Fare una imposta minima globale sulle corporation vuol dire raggiungere un accordo su tutta una serie di aspetti che non sono solo l'aliquota, perché l'aliquota non dico che sia quello meno importante, ma da sola certamente non basta. Bisogna definire la base imponibile, cioè definire cosa viene tassato, bisogna definire come entrano nella base imponibile della multinazionale i redditi fatti da tutte le sussidiarie. Ci sono tantissimi aspetti, infatti il lavoro del OCSE è un lavoro molto dettagliato. Allora, in sintesi, se l'idea è di andare verso una global effective minimum tax, quindi un'imposta che calcola un livello effettivo di imposte in rapporto agli utili che a livello globale devono pagare i grandi gruppi multinazionali, allora è una cosa seria, ma implica parecchio lavoro, soprattutto non tanto lavoro tecnico, che quello è già stato fatto, perché non è una proposta nuova, lo ripeto, ma con senso politico importante. Se invece è semplicemente, come dire, una strategia di accompagnamento all'idea di ritornare ad una, negli Stati Uniti, ad un corporate tax rate nazionale del 28%, come si diceva prima, beh, allora appunto finirà con qualche dichiarazione. Devo dire, io non, insomma, sono un po' scettico, ecco, perché ne abbiamo sentite tantissime e anche questa potrebbe finire nel novero delle tante sentite che sono finite lì, insomma.
Senta, professor Santoro, le faccio una domanda tecnica: su quale mezzo di locomozione si trova? Perché il suono che ci restituisce è esattamente quello di quando Indiana Jones e il bambino in Indiana Jones e il Tempio Maledetto si trovavano sul carrellino nella miniera mentre venivano inseguiti dai Tugs.
Allora, mi fermo. Ahimè, oggi purtroppo, mea culpa, sono in macchina, cosa che non faccio mai, ma oggi sono in macchina, lo confesso. Adesso mi sono fermato, spero che mi sentiate meglio.
Adesso non è che c'è bisogno di fare l'auto da fè pubblico, perché una volta ha preso la macchina. Va bene.
Io di solito sono in bici, però oggi mi avete beccato in macchina.
Ho capito.
In bici collegato con la radio sarebbe pericoloso per il professor Santoro.
Vabbè, Brumotti a Striscia la Notizia in bici fa delle cose acrobatiche.
Capito, ma noi non siamo Brumotti, siamo degli anziani in bici.
Parli per lei, che professor Santoro, gli ho visto fare di quelle acrobazie sulla bicicletta, altro che. Senta, professor Santoro.
Volevo fare una domanda al prof.
Prego.
La parte che diciamo più d'annuncio con un taglio politico è questa ipotesi addirittura della patrimoniale lanciata dal Fondo Monetario, ma come potrebbe funzionare? Perché non, se è difficile una effective corporate tax, minimum corporate tax, per la patrimoniale mi sembra ancora più complesso.
Sì, adesso io non ho letto il testo della... Si trattava di un'intervista.
Per ora solo di un'intervista al Financial Times.
Non credo che un'imposta sul patrimonio possa essere fatta a livello globale, anche perché sarebbe una tipica imposta, soprattutto per la componente del patrimonio immobiliare, da gestire a livello nazionale. Non avrebbe neanche senso per la parte immobiliare, quantomeno gestirla a livello internazionale. Chiaramente per la parte mobiliare una forma di coordinamento, di scambio di informazioni potrebbe essere utile, però sinceramente questa mi pare francamente con certezza una cosa detta così in modo assolutamente evocativo, ma che non ha possibilità di realizzarsi in tempi ragionevoli in nessun contesto, io non credo, anche se pensiamo anche all'Unione Europea, che sta pensando a delle forme di finanziamento del bilancio europeo di tipo fiscale, però non è mai stata menzionata l'imposta patrimoniale, ne sono state menzionate altre, si attende questa nuova direttiva sulla tassazione dell'energia che dovrebbe avere delle novità in merito anche sia ai livelli minimi di tassazione degli idrocarburi e dei derivati e sia di una possibile carbon tax. Queste sono le cose su cui poi la riflessione è più avanzata. Francamente una patrimoniale non la vedo all'orizzonte, né in Italia e neanche nel resto del mondo.
Professor Santoro, nel ringraziarla e nel ricordare agli ascoltatori che sono le 8:58 minuti, le dico che stiamo arrivando insieme a lei a conclusione di questa prima parte del Giorno delle Locuste e quindi non voglio lasciarmi scappare l'occasione di far scegliere oggi a lei quale sia la canzone con cui riapriremo la seconda parte. Lei sa che la linea editoriale scelta dal professor Andrea Di Stefano in collaborazione con il collega del Corriere della Sera Massimo Rebotti è di canzoni italiane dei 70-80 ritenute unanimemente brutte ma che a noi piacciono lo stesso.
Canzoni italiane del 70, cioè, tipo, 80 che...
per farle degli esempi, non so, abbiamo messo Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, Gloria di Umberto Tozzi, Il Triangolo di Renato Zero.
Ma l'avete mai messa Sono un italiano, Cotugno l'avete messo?
No, però un gradino sopra, dai.
Ah, un gradino sopra,
sì,
ho capito.
Sì, non le viene in mente niente, allora... una roba che le piacerebbe?
Ah, aspetti, ci penso, perché io non ascolto canzoni brutte, quindi faccio un po' fatica.
Vabbè, certo, ovviamente.
Però una roba...
No, perché...
No, non mi viene in mente niente di brutto, chiederei delle cose belle.
Tipo, ne dico una bella, allora.
Beh, non so, l'anima calcistica di De Gregori mi piacerebbe sentire, e ovviamente avrei già l'amico a cui dedicarla, perché sai che io faccio sempre questa cosa, e mi piacerebbe sentirla. L'ho sentita prima di uscire di casa e mi è rimasta...
E allora, per le canzoni a richiesta del giorno delle locuste, oggi ci ha chiamato Alessandro, che vuole dedicare la leva calcistica di Francesco De Gregori a...
Al mio amico Martino, ovviamente, al mio amico Martino.
Ma perché ovviamente, cioè non è che tutto il mondo sa che ovviamente al suo amico Martino.
Ma perché lui è quella cosa lì, il pallone non gli si staccava mai dai piedi, accidenti a lui, faceva sempre gol dribblandoci tutti.
Era un po' il Messi della sua generazione, il suo amico Martino, come dimenticarlo.
Esatto.
Professor
esatto.
Santoro, grazie per essere stato con noi e rimanga in ascolto, perché tra poco riapriamo con la leva calcistica della classe 1968. Francesco De Gregori. Arrivederci, professore.
Arrivederci.
Professor Di Stefano, resti lì che tra poco ricominciamo. Ok.
Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar e sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. We'll be right back.
5 minuti dopo le 9 la leva calcistica della classe 68, proprio scelta di classe oggi del professor Alessandro Santoro, in controtendenza con la linea editoriale tracciata invece in queste settimane dal professor Di Stefano. Professore, lei ha la fortuna di non sapere cosa significhi sbagliare un rigore, che è una delle tragedie umane più dolorose che possano capitare a un bambino. Non l'ha mai tirato lei un rigore?
No, mai tirato. Vero.
Vede la fortuna di essersi tenuto lontano dai campi di calcio. Io me lo ricordo ancora quando ho sbagliato il rigore e l'allenatore non sembrava contento, e la volta dopo me l'ha fatto ritirare e l'ho risbagliato apposta perché non me lo facesse tirare più.
Addirittura.
Però è stato uno delle, come dire, delle fasi più buie della mia esistenza, che non ho mai avuto momenti di grande luce peraltro. Ma detto questo, attenzione, a proposito di luci, stanno arrivando, ascoltatori, i fuochi d'artificio, patapem patapam patapem pum pam, perché si sta nuovamente alzando il sipario. Attenzione, non solo sull'intrigante e oscuro mondo dei Noli, chissà cosa ne sono accadute in questi 15 giorni, ma oggi l'oscuro mondo dei Noli incrocia addirittura l'oscuro mondo del ketchup. Incredibile. Di cosa stiamo parlando, professor Di Stefano?
Bella quella storia, eh?
La conosce lei? Io ho letto il titolo, non la so la storia.
No,
immagino che sia bella.
La storia, perché è abbastanza significativa, diciamo, dell'incrociarsi tra boom delle materie prime e cambiamento di stili di vita e di consumi, e quindi grande come dire caos sotto il cielo. In particolare stiamo parlando in questo caso del fatto che sugli scaffali dei supermercati americani è finito il ketchup, che è un po' come se da noi scomparisse qualsiasi pacco di pasta e non fosse più possibile acquistare la pasta.
Non è colpa della pandemia, come era successo con la pasta che aveva lasciato solamente le penne lisce, ma è colpa dei Noli?
No, non è colpa dei Noli in questo caso. No, è proprio la causa principale è il cambiamento dei consumi, cioè il fatto che gli americani, mangiando a casa, comprano appunto direttamente al supermercato il ketchup, di cui sono già grandissimi consumatori, lo ricordiamo. 300.000 tonnellate l'anno vengono consumate negli Stati Uniti della salsa rossa, francamente un po' discutibile per noi che conosciamo il pomodoro, e il ketchup negli Stati Uniti è utilizzato non solo per il famigerato hamburger, ma molto spesso appunto purtroppo per condire anche la pasta, e quindi queste sono alcune delle spiegazioni che hanno originato di fatto questo esaurimento di disponibilità del ketchup, che hanno addirittura spinto la Heinz, che è la firma principale in questo settore e anche la più nota per le sue campagne pubblicitarie, la Heinz, che ha più del 70% del mercato negli Stati Uniti, è stata costretta a ricorrere con la massima fretta all'apertura di due nuove fabbriche per avere un 25% in più della produzione attuale, ma appunto, come è ovvio, a costruire o aprire nuove fabbriche o anche riconvertire altre fabbriche alla produzione di ketchup non è rapidissimo, anche se è più facile che convertirla alla produzione di vaccini, e questo ovviamente ha portato appunto agli scaffali vuoti nei supermercati e un'impennata dei prezzi del ketchup, pensate un po', del 13% del costo del prodotto lordo. Questo trascinando tra l'altro anche i valori di molti altri prodotti alimentari, a cominciare dal pomodoro, che ovviamente è uno delle componenti del ketchup, anche se su questo specifico tema, pensate un po', c'è una specie di guerra internazionale, perché per esempio Israele sostiene che nelle bottiglie importate dagli Stati Uniti di ketchup c'è solo il 20% di pomodoro, e quindi non lo accetta sui propri scaffali perché ritiene che per avere una denominazione corretta ce ne sia necessario almeno il 60%.
Senta, volevo farle una domanda a proposito di ketchup, visto che lei sa un sacco di cose, ma negli Stati Uniti, quando la nazionale americana torna magari dalle Olimpiadi e doveva vincere, invece viene eliminata subito, invece di tirarle i pomodori come succede in Europa, le tirano direttamente il ketchup?
Ma non credo, direi proprio di no.
No, era così per sapere.
Anche che oggi più che mai non lo farebbero, visto che mancano gli scaffali.
Comunque possiamo dire ketchup anche no, salsa tonnata però sì.
Oddio,
anche quell'industriale, buona.
Perplesso.
Sì, ogni tanto.
Io personalmente sono perplesso.
Ogni tanto fa un po' salire la glicemia, lo dico mio papà che è un grande consumatore di salsa tonnata, però insomma, ogni tanto si può anche mangiare. Mi fa fare una parentesi prima di proseguire in scaletta?
Certo.
Perché c'è
certo.
un lancio d'agenzia che vedevo adesso che ritorna sulle scelte discrezionali dei singoli paesi europei a proposito di AstraZeneca sulla base delle indicazioni date dall'EMA e interpretate appunto più o meno arbitrariamente da ogni singolo paese. In Francia adesso hanno deciso che agli under 55 che hanno già fatto la prima dose con AstraZeneca faranno la seconda dose con un altro vaccino, cioè un po' come quando fai gli aperitivi, no? Ti fanno una dose di AstraZeneca, una dose di Pfizer e poi ti shakerano, che così almeno si mescola tutto bene.
Sì, l'aveva già fatto la Germania, L'aveva già fatto la Germania aveva annunciato esattamente lo stesso, diciamo la stessa scelta, cioè la seconda dose somministrata per esempio con Pfizer invece che con nel caso specifico invece che con il richiamo di AstraZeneca.
Vabbè, invece ci tocca parlare di Archegos, di cui sicuramente avremmo parlato la scorsa settimana se fossimo andati in onda, perché ha fatto una bella shakerata pure lui. Quando parliamo di Archegos, di chi parliamo e perché ne parliamo?
Allora, parliamo di un finanziere che si chiama Bill Wang, che ha una storia francamente molto curiosa e anche piena di inciampi di natura finanziaria, quindi ancora anche da un certo punto di vista incredibile che sia riuscito a costruire un impero con un fondo speculativo, appunto Archegos, e che sia riuscito a farsi prestare ben 50 miliardi di dollari per fare investimenti. Comunque Bill Wang è figlio di una missionaria in Messico, di un pastore protestante, è stato persino bandito negli anni passati dalla piazza di Hong Kong per 4 anni con l'accusa di insider trading, e nonostante appunto le diverse disavventure è riuscito appunto a dare vita a questo fondo speculativo. Stiamo parlando di un vero hedge nel senso stretto del termine, che ha raccolto appunto la bellezza di più di 50 miliardi di dollari dai soliti noti, bisogna dirlo, le solite banche d'affari, da JP Morgan a Carnegie Mellon, da Credit Suisse a Deutsche Bank, passando per ovviamente tutte le principali firme anche americane, Wells Fargo e via così, 50 miliardi per fare appunto investimenti speculativi, che definiva così: investo nella prospettiva di Dio in base alla sua scelta di tempo, e leggendo la Bibbia ho capito che al Signore piace assegnare le giuste valutazioni a tutti. Noi vediamo un Dio attento ai dettagli che vuole darci abiti migliori.
Cioè Dio come agenzia di rating?
Sì, esattamente. Queste sono alcune delle affermazioni che faceva Wang in un video del 2019 che era stato lanciato per incrociare la lettura delle sacre scritture con gli investimenti, questo per dire il personaggio.
Che meraviglia!
Dopodiché uno si domanda appunto con un personaggio di tal fatta come sia stato possibile appunto che le principali banche mondiali siano arrivate appunto a dare una disponibilità così consistente, appunto 50 miliardi di dollari per questo fondo speculativo, che grazie l'effetto leva aveva un'esposizione superiore ai 100 miliardi sui mercati finanziari. Cos'è accaduto? Che il 26 marzo improvvisamente sono finiti sul mercato la bellezza di 10 miliardi di titoli, 10 miliardi di dollari in titoli di alcune delle società high tech più importanti quotate negli Stati Uniti, e tra l'altro la gran parte di queste società sono tutte cinesi, e questo è stato anche interpretato come un segnale appunto nei confronti della Cina, della sua esposizione e dei rischi connessi con la sua esposizione finanziaria e i legami sempre stretti che esistono tra appunto Cina e Stati Uniti, e quindi questa ondata di vendite ha colpito Baidu, Tencent Music e molte altre società dello stesso settore, oltre ovviamente a Viacom, CBS, Discovery, perché l'esposizione di Archegos era soprattutto verso appunto operazioni speculative, cioè vendite soprattutto allo scoperto nei confronti del settore televisivo, dello streaming e tecnologico. Fatto sta che queste ondate di vendite sono state originate dalla necessità di fare ricoperture, perché Archegos era di fatto in bancarotta e finora, perché ancora le stime non sono, si tratta ancora di stime, il buco che sarebbe stato prodotto è superiore ai 10 miliardi di dollari.
E sarà stata colpa di Dio che ha venduto allo scoperto, perché hanno litigato a un certo punto. Senta professore, a proposito di bei personaggi, ma non diciamo niente dei Winklevoss?
Dei?
I Winklevoss, non si chiamano? No, com'è che si chiamano? Non erano i Winklevoss? Sì, Winklevoss, i due gemelloni, quelli che avevano creato Facebook, a cui Zuckerberg gli ha ciulato Facebook e che adesso si sono presi la rivincita su Zuckerberg grazie ai Bitcoin. Non ne sa niente?
È una storia vecchia. No, i due gemelloni sì, me lo ricordavo abbastanza bene.
È una storia parzialmente vecchia che ieri è tornata con grande spolvero su tutti quanti i giornali. Secondo me lei c'ha un po' la coda di paglia sulla vicenda dei Winklevoss, per cui fa un po' lo gnorri, fa finta di non saperne niente. Perché? Perché i Winklevoss comprarono all'epoca Bitcoin come se non ci fosse un domani. Quando valevano $8 l'uno, adesso valgono $56,000 l'uno. E quindi praticamente i Winklevoss si possono comprare l'intero sistema solare, mentre lei diceva all'epoca che se compri un bitcoin finisci in rovina domani mattina.
Non esagerare, io ho detto che
il senso è quello.
Innanzitutto ho detto e ribadisco che i bitcoin sono altamente rischiosi, e soprattutto sono rischiosissimi i prodotti finanziari collegati ai bitcoin.
Però le avevo detto all'epoca prendiamone 100, mica tanti, metà per uno. E oggi saremo dei piccoli Winklevoss.
Sì, può essere, potresti avere ragione.
Sì, però il senno del poi non va bene, cioè dobbiamo darci una mossa prima o poi. Vabbè, lasciamo stare i Winklevoss, perché non è che ci abbiamo poi tutto sto tempo.
No, infatti.
Sapevo che lei invece voleva tornare sui pessimi segnali che riguardano Stellantis. Cioè, non ha mai visto un segnale luminoso lei che riguardasse Stellantis, per essere schietti.
No, ma ad essere sincero, come scrivevo nella scaletta, non fa assolutamente piacere, come dire, fare la Cassandra su alcune vicende, ma io non è che vedessi segnali negativi su Stellantis in quanto gruppo, quanto sugli effetti della nascita di Stellantis sulla sorti, diciamo, degli impianti italiani.
Tutti, ecco, scusi, ricordiamo sempre ai meno attenti, ai meno avvezzi, Stellantis, ovvero stiamo parlando della Fiat, FCA, quello che è diventato ciò che un tempo era la Fiat.
Esattamente, il naming che è stato attribuito appunto al nuovo gruppo nato dalla fusione tra Peugeot e FCA, che è ovviamente sotto la guida, come era nelle previsioni, della Francia, in particolare dell'amministratore delegato Carlos Tavares, che poi era l'amministratore delegato del gruppo Peugeot, quindi fortemente orientato e con un'impronta molto francese. Bene, Stellantis dall'inizio dell'anno, su questo lo ha denunciato il sindacato, in particolare la Fincisla ha fatto una conferenza stampa proprio ieri a Torino, per evidenziare come appunto la produzione italiana del 2021 è stata contrassegnata da un boom di cassa integrazione e in particolare da un rischio molto elevato per alcuni stabilimenti, per esempio Melfi, ma anche altri impianti italiani che si trovano di fronte a una forte contrazione della produzione e con una cassa integrazione che sta prolungandosi in modo molto consistente. L'inizio del 21 doveva essere il tempo invece della piena occupazione dei 7200 lavoratori, secondo quanto aveva dichiarato nella presentazione del piano industriale Stellantis. Invece non si è visto assolutamente un terzo turno sulla linea delle ibride, i 2500 lavoratori in cassa integrazione a rotazione non sono rientrati e anzi nello stabilimento di Mirafiori è stata per ora sospesa la produzione della 500 elettrica. Le motivazioni, secondo la versione dell'azienda, sono legate alle carenze delle materie prime, in particolare delle batterie, ma è evidente che c'è un clima di grande tensione e preoccupazione, perché invece all'estero Stellantis sta assumendo molti lavoratori, in particolare in Francia, negli Stati Uniti, tra l'altro figure molto qualificate in temi di big data, di batterie, di software, di cyber security, mentre appunto in Italia invece ferma la produzione e da questo punto di vista potrebbero anche esserci delle evoluzioni negative a breve per altri stabilimenti minori del gruppo SE che erano rimasti in produzione nel nostro paese, a cominciare da quelli più critici, cioè la produzione dei motori, che ovviamente con l'avvento delle vetture elettriche sono quelli destinati al rischio maggiore di saltare dal punto di vista produttivo.
Prof, la fermo qua perché so che può essere dilagante sul tema, come spesso le accade, perché è proprio una delle sue passioni, ma adesso dobbiamo parlare intanto di gente che compra cose. Stamattina c'era una storia molto intrigante raccontata dal Foglio, perché sembra che a Bin Salman gli abbiano venduto un Leonardo per 435 milioni di dollari o di euro. E poi è venuto fuori che non era un Leonardo, ma era di uno che passava lì dalla bottega di Leonardo e ha detto: cioè, facciamo una roba che sembra Leonardo. Quindi praticamente gli ha tirato un pacco colossale. Non so se gliel'abbia venduto Renzi oppure abbia fatto l'intermediario. Comunque gli hanno tirato questa sola. Invece un altro che compra cose, se volete comunque quella storia la trovate sul Foglio di oggi, un altro che compra cose è Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, che fino all'altro ieri comprava i Galacticos, Cristiano Ronaldo, Bale, questo, quell'altro, adesso vuol comprare Mbappé, ma improvvisamente ha smesso di avere la passione per i grandi campioni del calcio e si è messo in testa l'idea di comprare autostrade per l'Italia.
Sì, beh, ecco, diciamo subito che Florentino Perez non è solo, anzi, non è per niente solo il presidente del Real Madrid, perché...
Ho capito, però è famoso per comprare quelle robe lì, non autostrade.
Assolutamente, però in Spagna è famoso anche in quanto il fondatore, il presidente di un gruppo di costruzione, Activades de Construcción y Servicios, che è praticamente una sorta di autostrade per l'Italia molto più grande spagnola, e quindi da questo punto di vista l'interesse per le autostrade non è casuale, non è che se l'ha inventato da presidente del Real Madrid, insomma è uno che in quel settore c'è da tempo, che tra l'altro già in passato aveva avuto contatti con i Benetton, perché bisogna ricordarlo che ACS e anche azionista di Atlantia, quindi c'è stato più volte, addirittura tanti anni fa si era addirittura ipotizzata una vera e propria fusione tra le attività dei Benetton e quelle di Florentino Perez, e adesso ha buttato sul tavolo un'offerta da 10 miliardi di euro per Autostrade per l'Italia. La lettera è arrivata proprio ieri nel giorno del Consiglio d'amministrazione di Atlantia, che avrebbe dovuto finalizzare l'ipotesi di accordo con Cassa Depositi e Prestiti. Ovviamente le indiscrezioni, le ipotesi su questa mossa di Florentino Perez sono ampissime. molti vedono, e io sono tra questi, che Florentino Perez si sarebbe mosso per far alzare, come dire, i valori dell'offerta di Cassa Depositi e Prestiti a favore dei Benetton, insomma una sorta di manovra concordata con la famiglia per fare aumentare il prezzo della vendita di Aspi a Cassa Depositi e Prestiti. Altri ipotizzano invece che ci sia un reale interesse di Perez per dare vita a un gruppo paneuropeo nel comparto delle costruzioni delle autostrade. Vedremo come andrà. Sicuramente per Cassa Depositi e Prestiti un'altra grana tra le tante che sta cercando di gestire insieme a quelle per esempio dell'Alitalia.
Comunque sembra che l'offerta in questo momento di Florentino Perez per Autostrade sia Hazard, Modric e Marcelo più Conguaglio. Vedremo se l'affare andrà in porto. Due minuti che dobbiamo assolutamente ritagliarci tutti per lei. Without understanding, what shall we make? By mistake, by the good, and it has just to see your misunderstood. Ha capito naturalmente chi è lei.
Beh sì, l'ho capito perché l'avevamo ipotizzato dall'inizio.
E lei, Lady Petrolio, tra camorra e dance music. Questo è un suo classico intitolato Black and White. Ce n'è un altro che ho scoperto che si chiama Love Tonight, con una bella copertina dove Anna Betz compare in un quasi nudo artistico attaccata al palo della Black Dance della Lap Dance. Cosa ha fatto Lady Petrolio, cantante ereditiera tra camorra e dance music?
Anna Bettozzi, che è appunto la vedova di un petroliere romano, Sergio Di Cesare, è finita in carcere perché è ritenuta il cervello di un'organizzazione criminale che è stata denominata Petrol Mafia S.P.A. Addirittura quattro diverse procure della Repubblica, in particolare procure antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Roma, e la Direzione Nazionale Antimafia ieri hanno fatto scattare appunto 71 misure cautelari, 56 arresti, 15 fermi, il sequestro di beni per quasi un miliardo di euro. Le accuse sono molto pesanti: associazioni di tipo mafioso, riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale. Di cosa si trattava? Sostanzialmente, utilizzando la Max Petroli, che nel frattempo era stata anche denominata, gli era stato cambiato il nome in Made Petrol, utilizzando appunto Made Petrol, la Anna Betz avrebbe messo a punto un sistema per evadere IVA e accise sui prodotti petroliferi, facendo operazioni di fatto di contrabbando di prodotti petroliferi in strettissimo rapporto con i clan della camorra. E gli accordi li prendeva lei personalmente, perché le intercettazioni e le fotografie delle indagini evidenziano che appunto era lei che si occupava di tutto, stringeva accordi con il clan della camorra dei Moccia, Formicola e dei Casalesi, ha stretto accordi con i clan dell'Andrangheta per queste attività, a cui sostanzialmente garantiva dei flussi di petrolio a prezzi scontati, perché appunto frutto di evasione e di non pagamento delle accise, complessivamente si stima per oltre 300 milioni di euro che sarebbero scomparsi in questo giro d'affari che nel frattempo era cresciuto esponenzialmente.
Beh, fantastico, fantastico. Potrebbe essere un personaggio straordinario per la prossima serie di Gomorra, Anna Betz. E sulla musica di Anna Betz ci dobbiamo però salutare velocissimamente, professore Di Stefano. Poteva essere Sanremo, invece è stato San Vittore. Peccato, è andata così. Io la ringrazio per essere stato con noi oggi. La ringrazio oggi in modo particolare. Lei sa perché? Buona settimana a lei, buona settimana a tutti gli ascoltatori. Arrivederci, prof.
Arrivederci, arrivederci.